che credo valga la pena che tutti sentiate la risposta alla prima domanda.
Allora, quando noi eravamo piccoli e andavamo al catechismo, la suora che a me mi diceva sempre che il Padre Nostro lo dovevamo fare a mani giunte,
sì,
e le mani alzate invece erano soltanto per il sacerdote che stava facendo la messa,
sì,
ci rimproverava proprio. Oggi mi trovo invece in una realtà e mi accorgo che alzare le mani e dire sì, Padre, va Padre,
va bene. E avete capito la domanda?
No.
Allora dice che quando era piccolo le suore gli dicevano di dire il Padre Nostro con le mani giunte mentre il sacerdote ha le mani alzate, ma lui è già più giovane di me, perché all'epoca mia e soprattutto con il rito di Pio V della Messa il Padre Nostro non lo si poteva dire, lo diceva solo il sacerdote. A parte il latino, sì, la lingua, però lo diceva solo il sacerdote, e il, diciamo, la teologia dell'epoca diceva che era espressamente preghiera sacerdotale, quindi solo il sacerdote poteva rivolgersi al Padre con la preghiera di Gesù. Questo è stato modificato dal momento in cui è avvenuta la traduzione della messa. Prima ancora di avere il rito di Paolo VI ci fu la traduzione dal latino in italiano, sempre del rito di San Pio V, e lì si cominciò a dire il Padre Nostro da tutti, cosa che ha recepito il nuovo messale col rito di Paolo VI, e quindi è preghiera sacerdotale di tutto il popolo sacerdotale, in virtù del battesimo l'assemblea, in virtù del ministero ordinato il presbitero che presiede. L'altra domanda me l'aveva fatta lei, lo ridica lei secondo lì.
Ma l'istituzione della Abbozzina, dell'Eucaristia, e poi quello,
sì,
dell'Immacolata Concezione,
sì,
con Caterina Labore.
Sì, dunque mi chiedeva della, perché soltanto nel XIII secolo si esteriorizzò la festa del Corpus Domini, e lui l'attribuiva all'evento miracoloso di Bolsena, quando l'ostia. Non è così. Quello è un episodio, ci potete credere, potete anche non crederci, perché sono rivelazioni private. È un po' come le apparizioni, l'apparizione della Madonna di Lourdes. La Chiesa ne riconosce alcune, potete credere, potete anche non credere. L'unica cosa, per essere cristiani, occorre accogliere la rivelazione di Gesù Cristo, quella è la rivelazione centrale. Allora, perché è nato il Corpus Domini? È nato prevalentemente perché non si poteva solennizzare il Giovedì Santo, perché quello è il giorno in cui veramente è stata istituita l'Eucaristia. Non potendosi esteriorizzare per via del triduo pasquale, dei giorni della passione e morte del Signore, ecco che allora la Chiesa in quell'epoca ha creduto opportuno esteriorizzare la festa con la processione, con le varie manifestazioni, in un altro momento. Ma questo è certo, poi ci sono collegati anche alcuni episodi, tra cui quello di Bolsena e tutto il resto, ma non è questo lo scopo per cui la Chiesa ha solennizzato, chiaro? I dogmi sono da sempre creduti nella Chiesa, sono stati esplicitati quando si è verificata una necessità. Facciamo l'esempio Efeso 320, la Madre di Dio 314-20, quel periodo lì è. Che cosa avviene? Avviene che Cirillo di Gerusalemme parla della Theotokos, Maria Madre di Dio. Nestorio invece parlava di Maria Madre di Gesù. Allora, in quel momento ecco che la Chiesa ha avuto bisogno di mettere punto fermo. Maria è la Madre di Dio, la Theotokos, 314 mi pare. Per esempio l'ultimo dogma, Pio XII nel 1950, l'assunzione è creduta da sempre. Per esempio la cattedrale della mia diocesi di origine, Volterra, che è del IV secolo, è dedicata a Maria Assunta. Quindi si riteneva questa verità una verità fondamentale della Chiesa. Perché allora si è sentito il bisogno di farne dogma di fede, esplicitare questo? Perché c'era il materialismo, il comunismo invadente. E allora questo materialismo, ecco, ha portato, diciamo così, il magistero della Chiesa a far alzare gli occhi verso l'alto, non più rivolti soltanto verso il basso, la materia, ma anche verso l'alto, dove è la nostra patria. Questo. Quindi c'è una verità dogmatica che può essere da sempre creduta, ma c'è una esplicitazione che trova una sua incarnazione nel tempo storico in cui viene esplicitata. Non so se ho reso l'idea.
Posso fare una domanda?
Sì.
Allora, c'è una relazione, specie nella Vulgata, mitico-lessicale, fra la nascita della donna e la nascita della Chiesa, la scelta di San Girolamo l'Apostolo.
Sì.
Ora, come mai la Chiesa ha finito per precludere, o quantomeno per non offrire, il secondo e il terzo sacerdozio alla donna?
Ma sì, un conto è l'esplicitazione spirituale, quindi il paragonare la donna a Maria, la nuova Eva, eccetera. Un conto sono queste immagini allegoriche con cui si descrive. Ma il motivo per cui la Chiesa latina almeno per 2000 anni è rimasta fedele alla scelta che aveva fatto Gesù. Gesù aveva le donne, a cominciare dalla madre, che penso l'abbia seguito abbondantemente, e le tante donne, però mai le ha immesse nel suo sacerdozio. Quindi la Chiesa è fedele a questo mandato di Cristo. L'abuso è stato fatto dalla Chiesa, dalle Chiese protestanti, solo da quelle. Ma laddove vige la trasmissione fedele del sacerdozio, vedi la Chiesa cattolica, vedi la Chiesa ortodossa, il sacerdozio è dato soltanto all'elemento maschile. In più c'è una definizione di Ratzinger, quando era prefetto della congregazione, adesso il titolo del documento mi sfugge, dove ha detto che qualunque trasmissione di sacerdozio alla donna non è recepito, perché non ha la capacità di ricevere il mandato all'ordinazione, cioè è incapace a ricevere l'ordinazione. Come l'uomo è incapace a portare nel seno una creatura. Ognuno ha il suo mandato, il suo dono. E il dono della donna è grandioso, il dono dell'uomo altrettanto grandioso, ma perché il suo seme diventi vita. Quindi questa è, diciamo...
Però non c'era allora la concezione che il seme era sia nella donna che nell'uomo, cioè avevamo una dimensione diversa.
Vabbè, comunque è andata
così. Ma pure il discorso paolino deriva dal fatto che Paolo è il figlio del suo tempo, che è il
Certo, certo. Sì, sono perfettamente d'accordo, però è un dato di fatto che il Signore non ha scelto una donna, questo è. E anche la scelta fatta dalle chiese protestanti è una scelta, potremmo dire, contemporanea, non risale da quando si sono scisse nel secolo XVI. L'hanno fatta ora. Perché? Perché c'è questo femminismo invadente della donna, che ormai la donna è in auge dappertutto, le famose quote rosa, sono tutte sciocchezze, perché se c'è da eleggere una donna e vale, si elegge la donna, se vale l'uomo, si elegge l'uomo, sono tutte sciocchezze moderne, tanto per dare così, infiorettare, secondo me. Andiamo avanti, perché se no non ho il tempo sufficiente di concludere il mio corso. Chiaro quello che ho detto fino adesso, è fondamentale il salto qualitativo che la liturgia ha fatto da essere rubrica, rito, a teologia, inserita in una storia della salvezza con le quattro tappe, con una presenza che è la presenza di Cristo, che esercita un suo sacerdozio, un suo culto quindi, e che è espressa attraverso segni, attraverso atteggiamenti, attraverso gesti che si fanno. Liturgia e pii esercizi. Il Concilio al numero 10 ci dice che la liturgia è il culmine da cui tutta l'azione della Chiesa scaturisce, ma anche tutta l'azione della Chiesa e tutta la sua virtù romana. Però questa sorgente non esaurisce tutta l'azione della Chiesa, è il numero precedente, il 9. È l'atto più grande. Tutto viene e tutto torna a Lui, ma abbiamo bisogno che quell'incontro sia preparato o sia prolungato. Allora i pii esercizi sono quelle azioni sacre, ispirate appunto alla liturgia, complementari ad essa, che noi, diciamo così, viviamo, pratichiamo, come prolungamento dell'atto celebrativo eucaristico. In questo tempo, per esempio, di Quaresima, vige la Via Crucis. Non è che la si possa paragonare a una Eucaristia, una celebrazione eucaristica, però, diciamo così, attinge dalla celebrazione eucaristica e fa perdurare gli effetti di quell'azione sacra attraverso questo pio esercizio con il quale noi ricordiamo la passione del Signore. Il rosario, ecco, io lo metto subito dopo, perché tra tutti i pii esercizi, tutte le devozioni, ecco, Paolo VI nella Marialis Cultus dice che l'Angelus e il rosario sono le due preghiere. Perché? Perché sono rivestite della parola di Dio. L'Angelus non sono altro che le parole del capitolo primo di Luca, e il rosario è tutto imbastito di Sacra Scrittura, quindi e sono preghiere, diciamo, che scaturiscono dalla liturgia. Quindi vedete questo P esercizio e liturgia al numero 13 della Sacrosanctum Concilium. La liturgia anche ci procura la vita spirituale. Quando abbiamo parlato la volta scorsa del movimento liturgico, vi ricordate che abbiamo citato i vari monasteri. Il primo è quello di Solesme in Francia, con Prospero Veranger. Siamo nell'Ottocento ed è, diciamo, il monastero pilota di questa rinascita liturgica dopo una decadenza, un appiattimento rituale della liturgia. Si associa il Belgio con Montcésar, o due, un altro abate che cercano di dare forma di spiritualità all'azione celebrativa. E in Germania il grande Odo Kassel a Maria Lach. Vi dico un particolare che mi ha sempre commosso e che ci penso. Odo Kassel è deceduto la notte di Pasqua, durante la veglia di Pasqua. Aveva cantato l'Esulte, finito si accasciò e andò a cantarlo in cielo. Mi viene a mente tutte le volte che celebro la veglia liturgica, la veglia pasquale, ecco, in quel momento lì mi viene a mente lui e mi viene a mente anche la mia morte, la nostra morte, perché ci dobbiamo pensare ogni tanto, ci fa bene, ci fa bene. Aveva cantato la Pasqua sulla terra, la va a godere nella pienezza del cielo. L'esperienza religiosa quindi è sempre una esperienza liturgica. Io ho, così per fare una piccola sintesi, ho parlato di tre modelli. Un modello monastico antico, voi sapete che nell'antichità i monaci non erano tutti preti, ogni monastero ne aveva uno, due, tre, poi gli altri erano tutti laici. Ecco che allora la lezione divina, quindi la parola di Dio, guidava la loro vita, la nutriva la loro vita, insieme alla celebrazione che l'abate, il monaco presbitero, presiedeva. Il modello devoto francescano, siamo nel XIII secolo, e è l'epoca in cui nascono gli ordini mendicanti, l'abbiamo accennato la volta scorsa nella storia, e nascono questi ordini mendicanti perché? Perché in quel periodo c'era una, come si può dire, un anticlericalismo, il clero non si comportava bene, la corruzione del clero, e allora ecco questa spinta propulsiva degli ordini mendicanti. Si rifiutavano i ministri indegni, ecco che San Francesco dice no, anche se il prete è indegno, peggio per lui, quello che fa avviene. Ecco, è importante questo. E poi c'è il modello ascetico ignaziano. Viene considerata, come si dice, una scarsa sensibilità liturgica. Perché? Perché Sant'Ignazio poggia prevalentemente sugli esercizi. Noi abbiamo avuto un paio di anni fa un sacerdote che è venuto a predicarci gli esercizi spirituali su Accamaldoli e che aveva guidato, era venuto alcune volte a farci i ritiri durante l'anno. Ecco, ma l'abbiamo visto subito, siccome era col taglio ignaziano, la liturgia non voleva che si dicesse le lodi insieme, non voleva i vespri insieme, era tutto sulla parola, meditazione al mattino, meditazione pomeriggio, meditazione dopo cena. Quindi ecco il modello ignaziano. Perché questo? Perché in quell'epoca il fare la liturgia era solo un ritualismo, mancava di vitalità, ecco che allora si punta di più su questo impegno ascetico, su questo impegno personale che ci fa avvicinare di più a Dio. Si arriva quindi allo scatenarsi, io ci ho messo, della libertà di pensiero e il crollo delle tradizionali certezze di devozione. Siamo nel secolo XIX e qui, diciamo, attacco alla spiritualità liturgica, cioè a dire questa esperienza di spiritualità liturgica attraverso i tre modelli monastico, francescano e ignaziano, ecco, vengono un tantino superati, e, o meglio, cioè, si vorrebbero superare. Vedi il movimento liturgico, il sinodo di Pistoia, che abbiamo già parlato. Però di fatto avviene un conflitto. Allora è l'epoca in cui nascono anche, o si vedono, si vede il diavolo dappertutto. Pensate la preghiera che Papa Leone XIII, quindi siamo sulla fine dell'Ottocento fino al 903, ha pontificato 25 anni, no? Sante Michele Arcangele defendenos in prelio, che si diceva alla fine della messa del rito di Pio V. Se vi ricordate, dopo la lettura del Vangelo di Giovanni, fisso sempre il prologo, il sacerdote scendeva dall'altare, si metteva in ginocchio, tre Ave Marie, la Salve Regina, una preghiera conclusiva e la preghiera a San Michele Arcangelo, e poi tre volte Coriesu Sacratissimo Miserere Nobis, Coriesu Sacratissimo. Questo erano quelle aggiunte che in quell'epoca devozionale si mettevano. Perché? Perché la celebrazione rituale non aveva il sapore di una spiritualità. Allora si riempiva la celebrazione di preghiere, di preghierine che in qualche modo dessero la parvenza di una certa spiritualità. Non so se rendo l'idea.
Sì.
Purificate queste cose con il rito di Paolo VI, noi dobbiamo vivere la liturgia come dicevamo prima. Ecco che ci viene in quel periodo in aiuto la Mediator Dei. Pio XII aveva avvertito tutto questo. Di Pio XII ne dicono tante, ma è stato un grande pontefice. Voleva fare il concilio ecumenico. La primavera della Chiesa l'aveva avvertita lui. Poi i tempi erano quelli della guerra, e finita la guerra poi cominciò, diciamo così, ad essere anziano e non ce la fece più, anche per sopravvivere delle emotisi di cui lui era affetto. Però nella Mediator Dei, siamo nel 47, tenta proprio questa mediazione tra quella che poteva essere la pietà personale, la devozione, e l'oggettività che scaturiva dalla liturgia. Cioè la liturgia ti dà Cristo, la preghiera personale è tua. Non che non ci debba essere, perché più c'è la tua presenza e devozione personale, più Gesù Cristo aderisce ancor più nella tua vita. Quindi cercava di fare questa mediazione tra la spiritualità oggettiva, quindi il cristocentrismo, e la devozione personale. L'ha tentata e l'ha detta nella Mediator Dei. Però occorre poi arrivare al Concilio Vaticano II, il quale nella Sacrosanto Concilio, che è il primo documento, avviene questa unione tra la preghiera liturgica e la preghiera personale. Cioè Cristo si rende presente, certo, se c'è un terreno più preparato, questa presenza è più accolta e più vissuta. Chi è che mi chiedeva della testimonianza di Cristo, Serenella, che mi faceva questa domanda, dice: ma allora ci viene chiesta la presenza di Cristo, noi siamo un po' nel mondo la presenza di Cristo, sì, ma non una presenza unica, reale, oggettiva, come abbiamo detto, noi siamo una testimonianza di lui in quella forma unica, reale, vera, la facciamo quando ci troviamo insieme a celebrare. In altre parole, se vi ricordate la volta scorsa io accennai all'ex opere operato, cioè l'azione di Dio agiva lui, e quindi questo era l'atto sacramento, il sacramento, mentre l'ex opere operantis era l'atto sacramentale. Vi fece questa distinzione. Che vuol dire? Vuol dire che tutto ciò che Dio compie lo compie lui, e quindi attraverso, non so, l'acqua che si versa sulla testa, quello diventa figlio di Dio. Nell'Eucarestia il pane e il vino sono transustanziati nel corpo e sangue, lo compie lui, l'ex opere operato. Però ci vuole anche un ex opere operante, cioè un terreno preparato. E la parabola del seme ci aiuta molto, perché se io prendo dell'acqua e intendo battezzare un tavolo, il tavolo non viene battezzato. E anche una persona, se è bambino, insomma, Dio agisce, ma in virtù della fede dei genitori, perché altrimenti non ha senso battezzare il bambino. Lo si battezza nella fede dei genitori, perché poi il genitore lo educhi cristianamente nel cammino della fede. E così via. Allora l'ex opere operantis è quel terreno, cioè la nostra vita, che noi predisponiamo all'azione di Dio, alla grazia di Dio. Ecco che allora non sono due realtà che applichiamo diversamente, ma sono congiunte in ogni atto sacramentale. Ex opere operato, dicevo, del sacramento, i sette sacramenti. Ex opere operantis, si pensava di più invece ai sacramentali, per esempio il segno dell'acqua, acqua benedetta, per esempio la Via Crucis. Più devozione ci metti, più beneficio trai. Non è così. Ci vuole, devono essere uniti sempre insieme. So se rendo l'idea. Non è perché agisce lui, io me ne sto tranquillo e sereno. Devo preparare il mio terreno, ecco l'ex opere operantes. Quello che io faccio per accogliere e vivere. Allora la spiritualità liturgica possiede questo duplice elemento, cioè è una esperienza oggettiva, sì, fondata sulla storia della salvezza, entra nella storia della salvezza. La Chiesa con le sue celebrazioni compie l'ultimo atto della storia della salvezza, perché lo rende presente, lo attualizza. Dopo non c'è altro che la pienezza della vita, la parusia, e rende, diremmo, possiede anche l'elemento della soggettività, cioè a dire della mia partecipazione, del mio apporto personale, della mia capacità di accogliere il dono, del mio terreno che rendo fertile per accogliere il dono di Dio. E andiamo sulla fine. Liturgia e eufologia, l'ultimo aspetto. Termine eufologia, eukos dello scritto, vuol dire preghiera, logos viene parola, insomma. Quindi è la preghiera fatta di parole, le orazioni, eccetera. È la preghiera della Chiesa. È la preghiera che la comunità esprime al Signore. Quali sono i principi dottrinali che sottostanno a tutti i testi eucologici, a tutte le formule di preghiera? Sono quattro i verbi che vi avevo accennato anche prima. Innanzitutto trasmettere. Ogni azione liturgica trasmette Cristo, dona Cristo. quando si parla di tradizione con la T maiuscola, è il mistero di Cristo che si tramanda. L'Apostolo Paolo lo dice anche nella lettera ai Corinti: ho ricevuto, trasmetto, quando parla della cena del Signore. Ho ricevuto, trasmetto. Quindi trasmettere, ogni azione liturgica è un tramandare, un mandare oltre. Illustra, cioè la preghiera c'ha anche una funzione di insegnamento, una funzione didascalica, di illustrarci il mistero. Poi vi faccio l'esempio e vedrete come ritorna. Ha una forte capacità di esercitare la potestà sacramentale. Io vi ho citato qui il principio sacramentale di Sant'Agostino: accedit verbum ad elementum et fit sacramentum tantum visibile verbum. Cioè, il verbo che cosa è? È la forma. L'elemento è la materia. Mettete insieme la forma, la formula, la preghiera, e la materia, avviene il sacramento, la nuova realtà. Non so, io pronuncio le parole: io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e verso l'acqua. Ecco, le parole sono la forma, l'acqua è la materia. E avviene fit sacramento, avviene il sacramento, la nuova realtà, che è Figlio di Dio, e così via. Nella ordinazione sacerdotale, l'imposizione delle mani, quindi il gesto, e la preghiera, la formula, la materia, che è la capacità dell'uomo di ricevere con la imposizione delle mani e con la preghiera. Questo forma e materia e l'elemento fanno scaturire quella che è la nuova realtà. E infine l'applicazione, la potestà santificatrice di Cristo e della Chiesa, cioè ai fedeli. Cioè, perché ci sono i sacramenti? Propter homines, per gli uomini, per la salvezza dell'uomo, perché l'uomo ne tragga efficacia, perché l'uomo col dono di Dio trasformi la sua esistenza, la sua vita. Ecco allora l'esempio che vi faccio. Passa avanti. Ah no, va bene questa, perfetto. Saltate la prece eucaristica per un momento, andate all'orazione. Noi ritroviamo invocazione, petizione, scopo e dossologia in questo trasmettere, illustrare, esercitare e applicare. Vai avanti e vai... salta tutta la preghiera eucaristica, vai all'orazione, la penultima diapositiva. Poi si torna indietro. Eccola. Siccome ho parlato prima della orazione, così vi faccio subito un esempio. Vedete, ho preso la orazione di colletta di Pentecoste perché mi pare ha più elementi. Innanzitutto una invocazione: Dio onnipotente ed eterno. Poi si dice perché lo si invoca. Hai racchiuso la celebrazione della Pasqua in questo tempo sacro dei 50 giorni. Si mette in evidenza l'aspetto celebrativo del mistero. Poi si fa la richiesta, rinnova il prodigio della Pentecoste. Perché? Fa che i popoli dispersi si raccolgano insieme e le diverse lingue si uniscono nel proclamare la tua gloria. Quindi vedete come ritornano questo stile, diciamo, di trasmissione, illustrazione, esercizio, applicazione attraverso questi aspetti di invocazione, aspetto celebrativo, richiesta, scopo, dossologia, che può essere breve o lunga, la lunga per il nostro Signore, breve quando è dopo le offerte, dopo la comunione per Cristo nostro Signore. Ecco, torniamo indietro un attimino. Voglio ora farvi vedere anche nella preghiera eucaristica i vari passaggi, in modo che così voi ve li ricordate meglio e quando partecipate all'Eucaristia attingete ancora di più rispetto a quanto avete fatto sino adesso, se non lo sapevate. Se lo sapevate, viva Dio. Allora, la prece eucaristica ha vari passaggi. Come le orazioni hanno una benedizione, una lode, un protocollo di lode, poi ci sono due epiclesi, cioè due invocazioni dello Spirito Santo, con il racconto della istituzione, le intercessioni e la dossologia. E adesso salta e vai alla preghiera eucaristica. Ecco, la numero due ho preso. Vedete che la benedizione inizia sempre in, anche quando usiamo la preghiera eucaristica prima, che è il cosiddetto canone romano o quella terza, eccetera, inizia sempre con il prefazio. Quindi fino all'orazione sulle offerte non è preghiera eucaristica vera e propria. La preghiera eucaristica, cioè di rendimento di grazie, inizia con il prefazio. C'è questa benedizione iniziale che parte dal sacerdote, a cui si unisce tutta l'assemblea. Santo, 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 che dovrebbe essere sempre cantato. Ora non dico tutti i giorni, ma la domenica di sicuro. E neanche i moduli così astrusi che l'assemblea non può cantare. Questo è un tipico canto assembleare. Per questo mistero, uniti agli angeli e ai santi, ci uniamo, cantiamo a una sola voce o proclamiamo la tua lode, la tua gloria. Questo è. Quindi inizia questa benedizione, questa lode, il presbitero che agisce in persona Cristi, a cui si unisce tutta l'assemblea, il corpo, sempre. Corpo di Cristo, corpo visibile, che agisce anche lui nel corpo di Cristo, che loda il Padre. Poi avviene la ripresa della lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità. Ecco, qui è molto stringata nella preghiera seconda, che sapete è la preghiera più antica che esiste, perché siamo all'epoca di Ippolito Romano, nella tradizione apostolica. Quindi siamo all'inizio del secondo secolo. E non è che sia più corta delle altre, perché se la si proclama bene, è come le altre. Due parole più, due meno, vogliono dire poco. Segue subito dopo questa ripresa della lode la prima epicrasi, la prima invocazione dello Spirito Santo sui doni che abbiamo presentato, perché il vero offertorio non è l'offertorio, la presentazione dei doni, benedetto sei tu Signore eccetera, quella è la presentazione del dono, presento il pane e presento il vino. Allora ecco il gesto delle mani, l'epicresi, l'invocazione dello Spirito Santo è sui doni. Perché? Perché vengano transustanziati, cambiati nel corpo e sangue di Gesù Cristo. Quindi segue il racconto della istituzione, quello che lui ha fatto, ecco la trasmissione, ecco l'applicazione, l'esercizio. Prendete, mangiate, prendete, bevete. Il racconto della istituzione. Si unisce l'acclamazione, quel mistero della fede, vuol dire È un atto di fede che noi stiamo facendo. San Tommaso nel Pange Lingua lo dice bene, quando dice: noi vediamo pane, noi vediamo vino, ma noi crediamo che quello sia il corpo e il sangue del Signore. Ecco, lì ci è stato mostrato il corpo, pane, ci è stato innalzato il calice col vino, ma mistero della fede. Ecco, è il tuo corpo e il tuo sangue, noi annunciamo la tua morte, proclamiamo la risurrezione, chiedendoti di poterti incontrare al termine del nostro cammino. Questo è il senso. Quindi ecco l'anamnesi, cioè il ricordo di quello che noi facciamo. Celebrando la morte, eccetera, ti offriamo, o Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. Vedete come anche nelle espressioni il sacerdote, proprio in persona, Cristo, il Figlio, che si offre, che loda il Padre. Segue poi in tutte le preghiere una seconda epiclesi, una seconda invocazione dello Spirito Santo. Perché? Questa è chiamata deprecatoria, nel senso che tutti coloro i quali si nutriranno dell'unico pane e dell'unico vino siano un corpo solo. La famosa preghiera di Gesù: essere un corpo solo. Possiamo? Ultimamente, quando ho fatto una visita, la visita pastorale in una parrocchia, non è San Giuseppe, tre o quattro di un gruppo di preghiera, cinque o sei in un'altra, insomma erano cinque gruppi, se messi insieme non arrivavano a 20, e ognuno aveva la sua preghiera, il suo giorno di pregare, divisi in casa, ecco. È così. Come facciamo a fare l'unità di Cristo se poi di fatto ognuno coltiva il suo orticello? Non che non lo debba fare, lo deve fare, ognuno sceglie anche un percorso, un cammino, un carisma, eccetera, che lo può aiutare nella sua devozione personale, ma poi ci deve essere l'ecclesia, l'assemblea che si rivela, se no siamo setta anche noi, siamo setta. Epiclesi deprecatoria, proprio perché ci renda uno, quel nutrirci dell'unico pane e dell'unico vino. Quindi le intercessioni, si prega per chi? Per il Papa, il Vescovo, le persone, i defunti, invocando la Madre di Dio, San Giuseppe, i Santi, eccetera. Quindi la grande dossologia, questo è il momento più grande di tutta la celebrazione, io lo dico tante volte, perché mentre il sacerdote dice per Cristo con Cristo, cioè offriamo di nuovo il sacrificio di Cristo al Padre, noi siamo chiamati a offrire la nostra vita. E quell'amen, io l'ho scritto anche in nero grosso per farvi capire che è l'amen più solenne di tutta la celebrazione. Ecco perché in certe circostanze si canta anche tre volte, proprio per sottolineare questa adesione, perché se non c'è la mia offerta, l'offerta di Cristo, per me l'offerta di Cristo è vana, lo dice l'Apostolo Paolo, lo dico io. Infine trovate gli strumenti per approfondire, c'era chi mi chiedeva del corso, ecco lì trovate la indicazione della Costituzione conciliare, il volume a cui ho fatto riferimento, che comprende poi anche le celebrazioni eucaristiche, dei sacramenti, la liturgia del tempo, l'anno liturgico, comprende un po' tutto, e poi i numeri del catechismo della Chiesa Cattolica. Adesso qualcuno mi chiedeva dell'esamino, io ho fatto e troverete.
Ce lo rimetto, scusi, dove devi dire? per il credo.
I testi, l'ultima diapositiva, Gian Pietro.
Sta per decoro.
Ma è innamorato.
Innamorato,
sì.
Ecco, lo stesso per
sta per decorpi.
Bravo, tecnologia. Ieri sera mi sono trovato impelagato alla fine delle, che erano le 7:30, quasi le 8, perché volevo mettere dentro la preghiera eucaristica 2. Mi ero trovato un po' bloccato, ho fatto ricorso a lui, lui è entrato nel mio computer e mi ha aiutato a, mi ha avviato, poi ho finito da solo. È la mia salvezza, ma è anche il colpevole, perché mi ha portato lui a, a trovare questo, però è ottimo questo strumento, è ottimo, perché però lo voglio fare anche quando faccio gli incontri con ragazzi eccetera, però mi ci vuole il tempo per... Allora, avete scritto? Andiamo avanti. Esame di liturgia, chi la deve fare? Allora, io ho scritto così. Sono tre domande prima di tutto. Ogni risposta alla domanda non deve superare una pagina, è già assai. Quindi bisogna essere sintetici, il che vuol dire possedere il concetto chiave, va bene? E consegnare entro il 31 di marzo, mi pare il tempo sufficiente.
E le mandiamo per email?
Anche per email, per email. La mia email è semplice, Luigi Marrucci, tutto unito, però mettete bene nome, cognome, eccetera, di dove siete, Luigi Marrucci, tutto unito, chiocciola, Outlook, out, out, log, k finale, punto it. Come?
2O e K.
Sì, 2O, tutto unito, eh? Outlook è tutto unito, outlook.it. Eh? Non sento.
Sì, mettiamo nelle dispense, la mail ci sta.
Sì, sì.
Ah, c'è nelle dispense, c'è, dice Gianpiero. Allora, prima domanda è storica. Ho messo ogni periodo storico, sono sei, io vedo accennati, sei, se lasciate magari l'ultimo, che sarebbe il movimento liturgico, sarebbe la Sacrosanctum Concilium nelle diapositive che ho messo. Ma gli altri cinque, ecco, vanno presi in considerazione, uno magari approfondito. Ogni periodo storico manifesta una determinata visione della liturgia. Descrivine uno a tuo piacimento, mettendo in rilievo la comprensione del mistero di Cristo, quindi come si comprendeva il mistero, cioè il Figlio di Dio celebrato, chiamiamolo così, e come veniva ritualmente trasmesso, cioè il rito con cui si svolgeva. È una sintesi da farsi. Non so, per esempio, nel momento, se uno prende il primo, no? Che è il periodo della creatività liturgica. Ecco. Che cosa deve pensare? Come veniva espresso attraverso l'atto rituale il mistero di Cristo? Veniva celebrato e la celebrazione avveniva in due tempi diversi, nella sinagoga e nella domus, nell'ascolto della parola con gli altri e poi i cristiani che celebravano in casa. poi si passa al secondo periodo. Ecco, cioè voi dovete afferrare bene il pensiero e eventualmente dire due battute. Seconda domanda. Con il Concilio Vaticano II la liturgia fa un progresso, viene inserita nella storia della salvezza, e sono i numeri 5, 6, 8. Fai una descrizione delle quattro tappe, dei quattro momenti, sottolineando come il mistero della Pasqua è sia il centro della storia della salvezza, sia il centro della liturgia. E la terza domanda è sempre sulla Sacrosanctum Concilium al numero 7, il quale descrive le varie presenze di Cristo nel sacerdote, nella parola, nell'assemblea, nell'eucaristia. E qui metto che in quella eucaristica, citando Paolo VI, è reale per antonomasia, cambia la sostanza. Vuoi esprimere in sintesi le varie presenze secondo il pensiero della Chiesa? Una piccola sintesi in cui si capisce che la presenza è vera, reale in tutte, legata però alla celebrazione, quindi transeunte per diverse presenze, parola, ministro, assemblea, mentre sostanziale per l'Eucaristia, perché viene trasformato, transustanziato, il pane e il vino in corpo, sangue, anima e divinità. Ecco, io ho messo una pagina, ma basterebbe mezza pagina, perché a me piace, mi interessa cogliere, se voi fate opera di sintesi, cioè in altre parole non potete scrivere se non l'avete letto, insomma, ecco. Certo. Avete da leggere tutto.
Ma una di queste domande, cioè, o tutte e tre?
No, tutte e tre! Oh, ma grazie! No, no, sono obbligatorie tutte e tre, chi può fare? Comunque, se qualcuno, ecco, io spero di essere stato abbastanza chiaro, se non lo sono stato sufficientemente, sono pronto anche a incontrarlo e a parlare, però non mi sembra proprio. Vi ringrazio, vi auguro un santo cammino quaresimale, sperando che ciò che abbiamo riflettuto insieme possa diventare la nostra vita, sempre di più un mistero di Dio celebrato, vissuto, incarnato. Auguri. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Eccomi, sono la serva del Signore.
Signore, benedetto la tua parola.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Il Verbo di Dio si è fatto carne.
E venga ad abitare in mezzo a noi.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Prega per noi, Santa Madre di Dio.
Affinché Santa Maria, per noi si Cristo.
Preghiamo. infondi in noi il tuo spirito, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
Angelo di Dio,
che sei il mio sole, illumina, custodisci il regno per me, e che tu mi hai affidato dalla mia grazia.
L'eterna beatitudine
d'una loro Signore
splenda messi la luce del re e nostro di pace. Noscum prole via, benedica Virgo Maria. Buon appetito a tutti!